Grazie, fratello Borders. E chiniamo i nostri cuori solo un momento ora per una parola di preghiera. Padre Celeste, nel corso di molti di questi anni, quel cantico l'ho sentito chiamarmi al palco in tutto il mondo, tutti i tipi di lingue. Ti ringrazio, Signore, che tutto è possibile. Possiamo pensare di vedere i discepoli ai piedi del monte completamente sconfitti, dopo che tu avevi dato loro il potere di guarire malati, risorgere morti e scacciare diavoli. Ed erano là totalmente, completamente sconfitti su un caso epilettico. Ma ecco scendere il maestro di fede dal pendio. Il padre, correndo verso di lui, disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. Ha un diavolo e spesso cade nel fuoco e si strugge. E disse: l'ho portato dai discepoli e non hanno potuto curarlo. E possiamo vedere, mentre si fece un piccolo soffio di vento, i suoi capelli sventolavano. Egli disse: io posso, se tu credi, perché ogni cosa è possibile a coloro che credono. E Padre, è vero ancora oggi che ogni cosa è possibile quando tutti i dubbi possono essere messi da parte e la fede può prendere il suo posto. E possiamo noi in qualche modo oggi, tramite la potenza di Dio Onnipotente, essere in grado di farlo, allontanare ogni ombra di dubbio e lasciare che tutte le cose siano possibili per noi. Ti ringraziamo per la grande riunione, per i ministri, per le loro chiese, le persone, la loro cooperazione, per l'auditorium, tutto quello che è stato fatto, Signore. Ti ringraziamo per questo. Padre, preghiamo che tutti i nostri sforzi, quelli che ognuno ha fatto, siano benedetti e moltiplicati. Possa tornare a te come pane sull'acqua, perdonando tutti i nostri peccati e guarendo le nostre malattie. E aiutandoci a vivere in modo tale in questo mondo presente che le persone possano vedere Cristo in noi. Ci sono qui oggi molti fazzoletti posti sul palco, su questo pulpito. Prego, Padre, che tu benedica ognuno di loro, essi rappresentano persone malate, afflitte. E prego che lo Spirito Santo, che ora è presente, benedica questi fazzoletti per lo scopo a cui sono previsti. Tu hai osservato ognuno, Signore, hai posto sul loro cuore di porli quassù. Tu sapevi di cosa avevano bisogno e ti ringrazio per quelle persone che hanno così tanta fiducia, Signore. Ora sto offrendo la mia preghiera sull'altare con la loro e prego che nel nome di Gesù Cristo che tu guarisca ognuno di loro, Signore, dal più giovane al più anziano, dal più malato alla migliore condizione. Concedilo, Signore. Possa essere fatto tramite la potenza di Cristo, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Potete sedervi. Io sono a corto di parole quando si tratta di dire quanto apprezzo questo tempo di comunione qui a Santa Maria. Sono davvero grato a questo gruppo di ministri che ha sponsorizzato questo programma e li apprezzo sapendo che nelle loro diverse organizzazioni e cose che hanno per avermi qui si sono messi a rischio, si sono fatti in quattro per fare cose del genere, perché sono stato accusato di combattere l'organizzazione e quella non è la verità. È lontano dalla verità. Non ho niente contro alcuna organizzazione affatto, ma è il sistema di organizzazione in cui non credo. Vedete, io credo negli uomini che sono in quelle organizzazioni. Per esempio, se vi vedessi scendere un fiume veloce in una piccola barca e sapessi che quella barca dopo poco affondasse e non potesse sopportare quelle onde increspate, sarei una persona ingiusta. Sarei un vostro nemico a lasciarvi trasportare dalla corrente proprio attraverso quelle le onde increspate e non avvertirvi di uscire da quella barca, vedete? Non è che ho qualcosa contro di voi, è la barca in cui vi trovate, ecco la cosa, vedete? Io vi amo, io sto cercando di aiutarvi. E questi uomini lo sanno e loro si sono esposti alle critiche, come diciamo, molto esposti, e hanno fatto molti sforzi per avermi qui e io, mantenendo il messaggio il più semplice possibile, piccola rappresentazione e così via, e per cercare di essere una benedizione per tutti voi. E sono sicuro che partendo da qui ricevo una benedizione per essere con voi. È stata una grande emozione per il mio cuore vedere che ci sono ancora persone sulla terra, anche dopo che il risveglio è finito, che cercano ancora di farsi strada per il regno di Dio. E apprezzo uomini di quel calibro e voi, gente. Suppongo che tutti i debiti sono stati saldati, tutto? Tutte le spese sono state saldate? Avete dovuto sponsorizzarlo? Avete dovuto pagare per ciò? Vorrei averlo potuto pagare io stesso, ma io non posso farlo. Non posso permettermelo, non ho soldi così e io. Il motivo per cui posso venire in piccole riunioni, come ho spiegato. Ora, ci sono alcuni dei nostri fratelli, come il fratello Roberts, e molti di quegli uomini che hanno grandi attività e hanno radio e televisione e così via, che devono fare così tante migliaia di dollari ogni giorno per sponsorizzare ciò, vedete, devono averlo. Ebbene, il Signore sa sempre cosa sta facendo, vedete. Egli sapeva di non mettermi in niente del genere. Mi avrebbe fatto impazzire, vedete. Io non potrei farlo. Non ho proprio la forza mentale per farlo. Ma Egli mi ha lasciato avere persone che mi amano. E io cerco di prendere quel poco che ho per fare la mia parte per il regno. Ora il fratello Roberts, il fratello Allen e tutti quegli altri fratelli che hanno grandi riunioni, stiamo tutti operando per il regno, vedete? Tutti noi operiamo per un unico posto. E ogni uomo sta cercando con i suoi doni che Dio gli ha dato di portare anime in quel regno. Ebbene, con la mia piccola parte sto cercando di mettere la mia parte con la loro per spingere verso il Padre, e non devo avere nient'altro che solo le spese, la riunione, le persone. Lo avrei nelle chiese, l'ho fatto finché non è diventato così patetico, in paesi freddi e caldi, alle persone che stanno in piedi attorno alle chiese, i piccoli bambini malati per cui pregare e le mogli ad essere delusi. Così poi dobbiamo fargli affittare degli auditorium e lasciare che le persone paghino per questo quello che viene raccolto. È tutto, lo conclude. E sono molto grato per gli uomini di grande calibro che hanno grandi riunioni e così via. Sono molto grato per quegli uomini. Qualche tempo fa sono stato vicino a fratello Roberts, uno degli uomini di maggior successo in quella linea, oggi sul campo, immagino sia il fratello Oral Roberts, un buon fratello cristiano, ed ero appena stato dal fratello Tommy Osborne, ed entrambi quei fratelli entrarono nel ministero venendo ad una delle nostre riunioni quando abbiamo iniziato. E poi io e Tommy Osborne, chiunque conosca quel prezioso fratello, lui è proprio uno degli uomini migliori là, è proprio un tesoro, ed ero stato a casa sua. Poi avevo visto la sua grande attività per il Signore e ho visto i suoi libri, i suoi segretari e le grandi IBM. E poi andai da Oral e attraversai quel grande edificio da milioni di dollari, come avevano importato, e il soffitto tutto intrecciato da fili di alluminio. E oh, mi sono sentito colpevole a camminare sui pavimenti del luogo e i grandi uffici, a vedere 500 o 600 macchine IBM in funzione, la posta non viene nemmeno toccata da mani umane, vedete. Entra proprio là e passa attraverso macchinari, passa, è aperta e scende attraverso nastri trasportatori, attraverso questo e fuori, ed esce così, non toccata da mani umane. E pensai, mai che sistema. Poi misero, c'erano alcuni dei miei amici fuori che aspettavano davanti, poi la grande squadra si era riunita lassù e non potevo uscire dalla parte anteriore, hanno dovuto portarmi fuori dalla parte posteriore. E uscii, due poliziotti entrarono e mi portarono fuori, entrai nel parcheggio dall'altra parte e rimasi là a guardare. nessuna finestra nella cosa, solo qualche tipo di illuminazione indiretta è quanto perfetta. E vederli fare una pausa a caffè là è proprio centinaia, pensai, che attributo alla fede di un uomo, un ragazzino dell'Oklahoma, che Dio abbia concesso una cosa simile. Pensai, Dio, ti ringrazio per questo. Guardai là il fratello tanto caro Tommy Osborne, pensai a lui, a come fosse laggiù, qua su a Salem quella sera, è stato a Portland, Oregon, quando quel maniaco corse sul palco e mi sfidò, forse delle persone qui erano là quando ciò accadde, mi avrebbe ucciso proprio là sul palco, e stavo parlando sulla fede, disse, stasera spezzerò ogni osso del tuo corpo, tu serpente nell'erba, mi sputò addosso, e io sapevo di meglio che dire qualcosa e aspettai soltanto, e lo Spirito Santo disse, poiché hai sfidato lo Spirito di Dio, stasera cadrai ai miei piedi. Disse, ti mostrerò ai piedi di chi cadrò, e tirò indietro il pugno per colpirmi. E dissi, Satana, esci da lui nel nome di Gesù, e cadde sui miei piedi al punto che mi bloccò sul pavimento. E Tom e gli altri lo videro, andò a casa e si chiuse in una stanza, aspettò 3 o 4 giorni, poi venne a casa in Indiana, corse intorno alla macchina un tipo nervoso, disse, fratello Branham, pensi che Dio mi abbia dato un dono di guarigione? Dissi, Tommy, avverrà che quel parlare di doni di guarigione sarà portato così lontano nel fango e nella melma fino a diventare terribile. Ci sarà una tale moltitudine mista che salirà con questo, sorgeranno tutti i tipi di sensazione, isme e tutto il resto, al punto che avverrà che ognuno dovrà avere qualche tipo di ministero di guarigione, o non saranno neanche, sentiranno di essere sul campo, e questo è solo per degradare l'uomo che sta assolutamente cercando di mantenere la propria posizione. Ricorda, nel regno di Dio tu sei tanto importante quanto chiunque altro. E così, e dissi, Dio ti ha chiamato a predicare il Vangelo, vero? Egli disse, sì. Dissi, sembri un giovane promettente. Dissi, quindi la guarigione divina va con la predicazione del Vangelo. E così, quindi, semplicemente prega per i malati. Ed ecco cosa ha fatto. Come Dio ha benedetto quel ragazzo sveglio e intelligente. Rimasi là e mi guardai intorno. Mi sentivo più o meno grande. Così, stando là davanti a quel grande edificio, guardandomi attorno, pensai, mai. Sono stato attraversato da una piccola sensazione strana e ho pensato a Tommy laggiù e ora al qui. Ed io ero sul campo prima di entrambi, e mai detesterei che venissero nel mio ufficio. Una piccola macchina da scrivere posta alla fine di una roulotte, cercando di avere qualcuno che mi aiuta a rispondere alle lettere e così via, pensai, mai, cosa, di certo mi vergognerei di me stesso. E così pensai, ebbene Dio, immagino di non essere proprio, non potevi fidarti di me così tanto in quel modo, forse ho fatto qualcosa che non era giusto, quindi forse non potevi fidarti di me, forse era questo. Ed ora, non per degradare il fratello, non spero non suoni sacrilego, ma proprio come sentite la mia voce, una voce mi parlò, ma disse, io sono la tua porzione. Dissi, grazie Signore, io sono felice di avere quella porzione, vedete? Io sono la tua porzione. Così ho pensato che era tutto, suonava, mi faceva sentire bene. Immagino che egli l'abbia fatto solo per incoraggiarmi, perché mi sentivo come se non avessi fatto nulla quando rimasi a guardare quello che Dio aveva fatto per quei fratelli. Poi ho pensato che forse alla fine della mia strada, quando finalmente finirò il mio ultimo sermone e farò la mia ultima preghiera, che forse egli mi darà una piccola porzione di se stesso lassù da qualche parte, e spero di essere là con tutti voi in quel giorno. Incredibile, un ragazzino piccolo, non sembrava avere più di 12 anni, non lo vedo qui, aveva una piccola fascia da usciere sul braccio, è salito poco fa e ha bussato alla finestra. Ero seduto là a leggere una scrittura, stavo studiando una scrittura su cui predicare questo pomeriggio, e io stavo esaminando per essere sicuro di avere la scrittura al posto giusto. E ne avevo scritte alcune qui e io le stavo controllando, e questo ragazzino si avvicinò e disse, potrei, fratello Branham, posso farti una foto? E dissi, sì signore, certo che puoi. E dissi, se la tua macchina fotografica lo sopporterà. Così sono uscito, mi ha fatto la foto, ho detto, farai meglio ad esaminarla, potrebbe essere rotta. E lui proprio rideva, un piccolo individuo carino. E lui disse, non penso che lo sia. E dissi, beh, spero che non lo sia. Poi si girò e mi guardò e dissi, vivi qui? Disse, sì. Dissi: di certo avete il clima più meraviglioso che abbia mai visto. E lui disse: grazie. Disse: bene, fratello Branham, non voglio trattenerti. So che stai studiando. Se non ti incontrerò mai più qui, ti incontrerò dall'altra parte. Un ragazzino con un piccolo usciere. Pensai: è così, sì. Partendo ci lasciamo alle spalle impronte sulle sabbie del tempo, impronte che forse un altro, navigando sul mare solenne della vita, un fratello derelitto e abbandonato, nel vederle riprenderà coraggio. E così vediamo da dove possiamo arrivare e fare impronte. Così, se c'è un domani, quelli che verranno seguiranno le impronte. Assicuriamoci che portino dritto al Calvario, perché quello è il posto giusto. Grazie ancora a tutti voi. Ed ora potrebbe non esserci il non so chi si prenda cura di questa situazione, se è l'ufficiale del giorno, se è il chi è, o se è un comitato, chiunque sia. Voglio ringraziarli per questo tempo prezioso che ci hanno dato e questo edificio dell'esercito qui. E non so molto dell'esercito, io ho sempre voluto essere un soldato. Avete sentito la storia della mia vita, come quando guardavo proprio le riviste vedevo soldati. E io volevo tanto avere un uniforme. Io penso che sia un merito indossare l'uniforme di questi Stati Uniti, per quello che rappresentiamo, un grande onore. La prima guerra mondiale ero troppo piccolo, avevo solo circa 4 anni, e nell'ultima guerra mondiale ero troppo brutto o qualcosa, non mi presero, così loro non mi volevano. Andai a registrarmi come ministro e disse: sei sposato? E dissi: sì signore, lo sono. E disse: noi abbiamo messo i ministri nella classe IVH, e disse: quando abbiamo bisogno di loro li chiamiamo. Disse: aspetterò signore, di certo mi piacerebbe uscire là e incoraggiare i ragazzi a fare tutto quello che posso. Non mi hanno mai chiamato, quindi immagino che loro non avessero bisogno di me. Così ricordo che volevo indossare un uniforme così tanto. Io, un ragazzo, aveva un completo da Boy Scout e gli dissi: quando non lo indosserai più me lo darai? E disse che l'avrebbe fatto. E alla fine passarono 2 o 3 anni e continuai a chiedere di quel completo, e lui cercò di trovarlo e non trovò nient'altro che un gambale. Io presi quello e indossai quell'unico gambale. Io mi alzavo alla lavagna a scuola per scrivere, mettevo quel gambale sulla gamba destra, così potevo stare in questo modo, sapete, scrivere di traverso. Tutti pensavano che ne avessi 2, sapete, avevo solo quello, quindi ero un uniforme, ma sono sempre stato un po' piccolo. E sapete, dopo tutto io ho ricevuto un uniforme. Potreste non vederlo all'esterno, ma è all'interno, mentre parlerò su quello proprio tra pochi minuti. E spero di poter vivere in modo da mostrare che è all'esterno, è la mia preghiera. Ora leggiamo dalla scrittura, 6° capitolo di Efesini, iniziando dal 10° versetto. Nel rimanente, fratelli miei, fortificatevi nel Signore nella forza della sua possanza, indossando tutta l'armatura di Dio per poter dimorar ritti e fermi contro le insidie del diavolo. Poiché noi non abbiamo il combattimento contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le podestà, contro i rettori delle tenebre di questo secolo, contro gli spiriti maligni nei luoghi celesti. Perciò prendete tutta l'armatura di Dio, acciò che voi possiate contrastare nel giorno malvagio, e dopo aver compiuto ogni cosa, resta ritti in piedi. Presentatevi adunque al combattimento cinti di verità intorno ai lombi e vestiti dell'usbergo della giustizia, ed avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace. E soprattutto prendete lo scudo della fede, nel quale possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Pigliate ancora l'elmo della salute e la spada della fede, che è la parola di Dio. L'esercito degli Stati Uniti non mi ricevette perché suppongo c'erano uomini più idonei, ma sono felice di essere stato arruolato in un esercito del Signore ed egli mi ha dato un uniforme.
Paul here speaking is talking about
Paolo qui dice, parla di preparare un soldato per la battaglia. Il Vangelo ha molti aspetti. Potete paragonarlo ad una cosa o un'altra. E Paolo parla di ciò come un corridore in Ebrei al 12 capitolo, vedendo che siamo circondati da un tale gran nuvolo di testimoni, mettiamo da parte ogni peso. È il peccato che facilmente ci dà impaccio. Sta parlando delle Olimpiadi o forse del circo romano. E così ora sta parlando di uomini corazzati che vanno in battaglia e come devono prepararsi. E stavo pensando questo pomeriggio, poiché oggi concludiamo qui in questo arsenale, che l'avrei preso come testo, indossare l'intera armatura di Dio. Siate preparati, siate pronti, perché non lottiamo contro carne e sangue, ma contro Satana, il nemico di Dio, principati e malvagità, e spiriti maligni, malvagità in luoghi elevati. E stiamo premendo verso il segno dell'alta vocazione, siamo certamente in una battaglia. E nessuna nazione oserebbe mandare un uomo non addestrato sul campo di battaglia. Potrebbe essere ucciso non solo lui stesso, ma un altro gruppo. Se non sa come fare una presa, quindi deve essere preparato per questo. E le nazioni sono sagge in questo, preparano i loro uomini. Ora, il sistema di spionaggio di tutto il mondo, sapete, è tale che anche se siamo amici con altre nazioni come l'Inghilterra e i nostri alleati, eppure abbiamo spie in Inghilterra e l'Inghilterra spie qui e abbiamo spie in tutto il mondo e il mondo ha spie qui. Che siamo amichevoli o meno, è il sistema che usano. Sembra proprio che voi in questa vicenda nazionale non possiate fidarvi di niente. E sapete perché? È perché il mondo intero è controllato da Satana. Ogni regno nel mondo è governato da Satana. Detestiamo pensarlo, ma è la Scrittura. Sapete, il nemico portò il nostro Signore su un monte alto, imponente, estremamente alto, e gli mostrò tutti i regni del mondo e disse, sono tutti miei, io sono il loro sovrano, io faccio di loro quello che voglio e te li darò. Osservate la sapienza del Signore Gesù che rimane con la parola di Dio. Egli sapeva che ne sarebbe diventato erede nel regno che verrà nel millennio. Così egli disse, vattene via, Satana. Ora vedete, Satana può fare con loro quello che vuole. Ora, se queste nazioni fossero controllate da Dio, non avremmo guerra, non ci sarebbe più conflitto. Là sarebbero di Dio, ma Satana è il sovrano di ogni regno. Egli governa il mondo, ma un giorno potete vederlo nelle persone. Ogni persona vuole che una sola nazione controlli il mondo. Vogliono una sola bandiera, vogliono essere la nazione più potente in tutto il mondo. E prendono ogni cosa sotto il proprio controllo e fanno in modo che tutte le altre nazioni parlino la loro lingua. Che cos'è? È soltanto, mostra che c'è un tale luogo. Come disse Davide, quando l'abisso chiama l'abisso. Ora, prima che ci possa essere un abisso o che chiami all'interno, ci deve essere un abisso che risponda a quella chiamata. In altre parole, ho spesso fatto questo tipo di affermazione nel dire questo, citando questa scrittura, prima che un fiore potesse crescere sulla terra, prima ci doveva essere una terra, prima che ci fosse un fiore che crescesse nella terra. E andate qui sulla riva del mare e pensate al pesce. Ora, prima che ci fosse una pinna sul dorso di un pesce, doveva esserci un'acqua in cui nuotare per usare quella pinna prima che la pinna arrivasse là, vedete?
And now we all are looking for a
ed ora tutti noi stiamo cercando un luogo dove non c'è morte, dove non c'è malattia. Guardateci, come da ragazzini e ragazzine. Il nostro obiettivo principale era vincere delle biotrottole o giocare a bambole. Poi abbiamo dovuto andare a scuola. Poi quando noi, la cosa successiva era quale donna avremmo scelto, o quale uomo, come compagni della nostra vita. Poi viene la famiglia, loro, la famiglia deve essere istruita, la casa deve essere pagata, per quando si finisce anche noi siamo finiti, i nostri capelli sono diventati grigi e sono scivolati via e siamo, la nostra faccia è rivolta verso il tramonto del sole, vedete? Ma desideriamo ardentemente quel qualcosa dentro di noi che là sta dicendo che esiste da qualche parte. Che cos'è? Ciò dimostra che quel luogo esiste da qualche parte. Eccovi seduti qui questo pomeriggio. Ho guardato, sono passato vicino ad una signora, lo Spirito Santo ha subito detto, voltati. Lei era seduta là su una sedia a rotella, con la mano alzata. Cosa ci faceva qui? Qui c'era una bella, giovane donna, seduta qui, storpia. Forse un uomo seduto qui, artrite, forse uno con problemi di cuore. Ora, queste persone su una sedia a rotelle possono vivere una vita normale. Vedete, a volte vi chiedete delle persone storpie. Chiunque può vedere che sono storpie. Non è un miracolo il dir loro che sono storpie. È questa che sembra bella e sana. Poi dite loro dov'è il loro problema. Quello è il miracolo. Ma a volte quando una persona è storpia pensa che sia la fine di ciò. Oh no, no, osservate soltanto io. Io so cos'è, ma guardo per vedere cosa egli mi dice di fare, vedete? Posso solo parlare quando egli parla, ma vedete, sono assetata, affamata di qualche luogo. Qualcosa dice loro che c'è una potenza da qualche parte che può liberarle. Ebbene, proprio tanto certo quanto quello nel vostro cuore, pensare ciò, ci deve essere una fonte di guarigione da qualche parte, vedete, vedete, vedete. Prima che ci possa essere una creazione, ci deve essere un creatore per creare la creazione, vedete? E finché in voi avete sete di un qualche posto da toccare, c'è una, sicuramente una fonte aperta da qualche parte che potete toccare, perché deve essere qualcosa, la create in voi. Ed è, se non ci fosse la Bibbia a dirci così, dovrebbe essere comunque una realtà. Perché c'è qualcosa in voi creata da un creatore. Prima che ci possa essere un desiderio, ci deve essere qualcosa per soddisfare quel desiderio. Vi è mai capitato di avere qualcosa che desideravate ardentemente, di cui non riuscivate a sentire il sapore? Dopo un po' l'avete trovato ed eccolo lì, vedete. Ora noi desideriamo un posto dove non c'è morte, dolore, mal di cuore, vecchiaia. Quella terra esiste da qualche parte. E non saremo mai in grado di ottenerla con i fucili e combattendo e così via, delle armi carnali e naturali. Ma c'è una terra in cui possiamo andare ed è una battaglia arrivarci. Quando Dio diede ad Israele la Palestina, quando erano in Egitto, ma dovettero combattere per ogni centimetro di essa. Ed egli disse a Giosuè, in Giosuè 1, egli disse, ovunque le piante dei tuoi piedi calcheranno, io te l'ho dato. Quindi le impronte significano possesso, vedete? Continuate proprio a camminare, camminare, insistere. E ogni volta che fate un passo nel regno di Dio, quello è vostro, proprio su. E tutte le cose che vengono date sono possibili, e tutte le cose che vengono date sono possibili, ma è una battaglia. E nella nostra conquista qui, nella nazione, nel cercare di guardarci intorno per scoprire cosa sta avvenendo, le spie delle altre nazioni sono qui, ci spiano. Noi abbiamo spie laggiù che ci spiano. Stanno osservando per vedere che tipo di nuova arma verrà fuori. E poi hanno, lo riportano nel loro paese e trovano qualcosa per contrastare quell'arma che la batterà. Sarà un po' meglio. Ora, la prima guerra che ricordo era la prima guerra mondiale. Ero un ragazzino. Ricordo mio padre salendo la strada guidando due cavalli e un carro. Lui e aveva un sacco di fagioli posto sul carro e scendevamo il sabato e compravamo un sacco di fagioli e un sacco di semola e un sacco di farina e alcune cose del genere per bastare lungo la settimana. E dissi, l'ho senti dire, è stata dichiarata guerra, madre, senti tutti quei fischi? Papà allora aveva circa 23 o 24 anni, disse, forse dovrò andare. E pensai, mio papà andrà in guerra, prenderò questo sacco di fagioli e colpirò qualcuno con esso se mio, vedete? Ed ero solo un piccolino, e ricordo il suo fucile, il vecchio fucile Springfield. Come disse che avrebbe sparato attraverso una cabina telefonica. Quel fucile è assolutamente obsoleto. Le vecchie locomotive a vapore sui binari che una volta portavano munizioni e portavano i soldati sul fronte di battaglia. Quella vecchia locomotiva a vapore era grandissima, ma è obsoleta. Non ce l'hanno più. Hanno qualcosa di molto meglio di quello che avevano allora. Poi nella guerra successiva il fucile Garand prese il posto dello Springfield ed ora hanno missili atomici. Il fucile Garand è sparito. Rinnovano sempre e ottengono qualcosa di meglio per combattere il nemico. E noi siamo un esercito, la Chiesa cristiana è un esercito di Dio. Siamo soldati, soldati della croce. Ed è compito di ogni nazione fare in modo che i propri soldati abbiano il meglio che ci sia. Niente! E l'altra sera stavo predicando sulle conquiste in un'altra riunione da qualche parte e ho parlato dei nostri soldati americani. Quando Washington era a Valley Forge, circa la metà di loro aveva le scarpe. Erano scalzi, ma avevano un generale che pregava tutta la notte. Il giorno dopo attraversò il Delaware. Ecco perché abbiamo l'America. Sono uomini, uomini valorosi che avevano qualcosa per cui combattere. Non dovremmo mai deluderli. Ora, a quei tempi avevano moschetti, coltelli. Quello era il meglio che avevano. Qualsiasi nazione avevano il meglio che potevano dare loro. E oggi guardate la differenza nel nostro esercito, oggi rispetto a quello che c'era allora. Ma sapete, quando Dio, essendo infinito, infinito Egli, non può cambiare. Ecco dove riposa la mia fede, sulla parola di Dio, perché essa è Dio, e Lui stesso. Vedete, una parola è un pensiero espresso, e quando Dio pensa qualcosa nella sua mente, poi quando lo esprime, è eterna. Perché nessun uomo è migliore della sua parola e Dio è eterno e la sua parola è eterna con Lui perché se parte di Lui e voi siete parte della vostra stessa parola e Dio è parte della sua stessa parola. Ora io posso dire qualsiasi cosa, la nazione può dire qualsiasi cosa, in un anno o due dovranno continuare a migliorare ciò. Ma Dio è perfetto, la sua prima decisione è, egli non può più cambiarla perché è perfetta. Perché Dio non farebbe niente se non fosse perfetto, così quando Dio... La prima battaglia che sia mai stata combattuta non fu combattuta sulla terra, fu combattuta in cielo. Michele e i suoi angeli contro Lucifero e furono cacciati dal cielo. E poi quel grande esercito del diavolo e tutti i suoi diavoli caddero sulla terra. E Dio sapeva che ci sarebbe stata una battaglia. e credo che egli conoscesse fin dal principio tutto ciò che sarebbe mai avvenuto. Se Dio è infinito, egli conosceva ogni pulce che sarebbe stata sulla terra, ogni moscerino. Quante volte avrebbe sbattuto gli occhi e quanto seguo avrebbero fatto tutti insieme. Egli è infinito. Così il Dio infinito sceglierà per il suo esercito l'arma migliore che potrebbe essere data. Ed egli la scelse ed era la sua parola. Dio diede al suo esercito il miglior equipaggiamento che avrebbe mai potuto usare e mai potrebbe usare e non dovrebbe mai essere cambiato ed egli non l'ha mai cambiato da allora. Voi non la migliorate, essa rimane sempre la stessa, è la parola di Dio con cui egli ha fortificato il suo popolo. Non importa quante cose ottenga mai Satana, quante cose ottenga mai un altro esercito, qualsiasi cosa, non possono mai prendere il posto della prima scelta di Dio, la sua parola. Egli diede loro la sua parola, la sua promessa e disse rimanete con essa il meglio che si possa conoscere. Ora il nemico sapeva che finché la razza umana fosse rimasta con quella parola, non sarebbe mai stato in grado di toccarli. Ora sto iniziando a sentirmi religioso proprio ora. Finché la razza umana rimaneva con la parola, Dio fortificò la sua famiglia sulla terra e il suo esercito nel forte della sua parola, che è la nostra fortezza. Il nome del Signore è una potente torre. I giusti corrono in esse e sono al sicuro, sono fortificati. Il Signore e la parola sono là dentro, fortificati e al sicuro per sempre finché la razza umana rimane nella parola. Finché la Chiesa rimane nella parola, essa è fortificata, non c'è niente che la disturberà. Ora il nemico per cercare di mettere una spia là dentro, per cercare di entrare là in qualche modo, doveva trovare una sorta di tattica per farsi strada all'interno. Ecco come si fanno strada le spie in questa nazione. È una specie di tattica per passare attraverso i consoli e così via. Devono avere un modo per entrare qui. Il comunismo ha dovuto fare la stessa cosa. Mentre pensiamo al comunismo, lasciate che vi dia una piccola notizia. Questo suonerà strano per un predicatore, ma non temete mai niente del comunismo, non è niente. Voglio che qualsiasi ministro, qualsiasi lettore della scrittura mi mostri nella Bibbia dove il comunismo governerà il mondo. Il romanismo governerà il mondo, secondo la Bibbia. Non guardate quello, non pensate al comunismo. È solo un burattino nelle mani di Dio per adempiere la sua volontà. Esattamente quello che egli ha detto, egli lo usa. Ma non preoccupatevi mai del comunismo, è il romanismo, ha detto la Bibbia. Ci sono tre cortine, mentre vi lascio oggi pomeriggio, vi lascio questo, ricordate, ci sono tre cortine, una di esse è chiamata la cortina di ferro, una di esse la cortina di bambù, cinese e così via, orientale. E poi c'è una cortina di porpora. Non temete la cortina di bambù o la cortina di ferro, ma state attenti a quella di porpora. Meglio stare attenti. L'anticristo sarà così simile da sedurre agli stessi eletti. Cos'è l'eletto? Quando quella luce splende su quel F-I-G-L-I-O, il S-O-L-E splende su un seme che è governato dalla vita botanica, esso verrà alla vita. E quando il F-I-G-L-I-O di Dio risplende su quel seme predestinato, esso verrà alla vita così velocemente il prima possibile. Non mi importa in quale stato di vita, potrebbe essere una prostituta, potrebbe essere un ubriacone, un giocatore d'azzardo, brillerà in quel momento e non appena esso lo colpisce sedurrà gli eletti, se fosse possibile. Ora notate, Satana cercò di entrare là per spiare, per vedere cosa, come poteva afferrare quella razza umana. e presa una delle tattiche più famose, bene, dimostrava che doveva essere una potenza soprannaturale a pensarlo.
And he used this the first time and was successful. And he's done it ever since.
E ha usato questa la prima volta e ha avuto successo e l'ha fatto da allora. E ancora con successo fino ad un certo punto usò il ragionamento contro la fede. Satana andò da Eva e iniziò a ragionare contro la parola di Dio, la grande armatura con cui Dio aveva fortificato il suo popolo. Iniziò a usare il ragionamento. Ora, è solo ragionevole che Dio non ti distruggerà. Di certo non morirete. Ma ricordate, amici, tanto per cominciare, quella è la tattica di Satana e usa ancora la stessa cosa e ha ancora successo con essa ragionando. Cercano di ragionare. Perché oggi avremmo bisogno dello Spirito Santo? Perché avremmo bisogno della guarigione divina? Perché avremmo bisogno di questo e come avremmo bisogno di un'altra Pentecoste? Siamo tutti civilizzati. Lo erano anche loro. Ma vedete, se qualunque cosa fosse stata necessaria all'inizio e qualsiasi cosa Dio abbia dato loro per cominciare, rimane sempre così. E la tattica del ragionamento è ciò che Satana usò ed è ciò che usa sempre il ragionamento. Conosciamo il nostro nemico perché ogni nemico. Ora, fratelli, mi sono allontanato dalla dottrina, vedete, a questo punto, ma devo dire questo. Qualsiasi nemico che ragiona contro o qualsiasi persona, qualsiasi chiesa, qualsiasi organizzazione, qualsiasi individuo che ragiona contro una punteggiatura della parola di Dio è vostro nemico. Serve la parola per sconfiggere il nemico. Quando Gesù di Nazareth era qui sulla terra, egli non usò la sua potenza, eppure egli era Dio manifestato in carne. Non usò la sua potenza quando Satana andò contro di lui, egli disse, sta scritto. Cosa fece? Dovette farlo, perché Eva crollò su quello. E ciò che Eva perse, Cristo lo riacquistò. Dove Eva le sbarre, Cristo fortificò di nuovo. Sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto. Sta scritto, non tenterai il Signore Dio tuo. Sta scritto, che cos'è? Rimase con l'artiglieria originale. Ma Eva abbassò le sbarre, iniziò ad ascoltare la ragione. E ci sono persone oggi che possono quasi portarvi a ragionare e dimostrarvi che la cosa è sbagliata. Satana ebbe molto successo con Eva. Cosa compie il ragionamento? Lo rende attraente. Bene, ora, se voglio essere religioso, per favore non fraintendetemi ora. Un uomo arriva al punto in cui vuole religione, vuole essere salvato e non vuole andare all'inferno. Nessun essere umano vuole andare in quel luogo. Non è stato fatto per l'essere umano, è stato fatto per il diavolo e i suoi angeli. Non è stato fatto per l'essere umano. Ora, ma l'essere umano manda se stesso là dentro. Dio getta ogni luce rossa che può attraverso ciò e le persone combattono proprio per oltrepassarla. Dovete farlo prima di poter diventare un incredulo. Dovete prima ignorare la fede nella parola di Dio prima di poter diventare un incredulo. Dovete oltrepassare la luce rossa di Dio. Notate queste persone come Satana lo rese così attraente. E il peccato è attraente. So che non ho molto tempo su questo testo, ma mi piacerebbe prendermi il mio tempo solo per alcuni minuti. Fermiamoci su quello solo per un momento. Potremmo essere qui al mattino sullo stesso argomento, ma osserviamo. Il peccato negli ultimi giorni. Pietro ci dice che lui andrà attorno come un leone ruggente, sta peggiorando. Ora voglio chiedervi qualcosa, non sto condannando, sto solo facendo un'affermazione. Alcuni di voi uomini più anziani, prendiamo qualcuno di noi e torniamo ad una foto di una donna 50 o 60 anni fa che era una regina di bellezza nel suo giorno.
Pearl White, Scott Jackson,
Pearl Wright, Scott Jackson, era supposta essere la donna più bella d'America. Se vedeste la sua foto appesa a un muro, pensereste che fosse antiquata. Che cos'è? È che le donne sono diventate più belle. Satana le sta vestendo in quel modo, le sta sistemando in quel modo. Vediamo che diventa in quel modo perché sono diventate più attraenti. È un... Io farei meglio ad evitare ciò, perché ho promesso che non sarei entrato di nuovo in quelle cose, vedete? Ma com'è? Quella fu il suo primo strumento. La sta riportando proprio di nuovo nell'ultimo giorno. Sorelle, non mescolatevi in quella roba. Statene lontane. Avete notato in ogni sesso che ci sia, il maschio è sempre il più bello. Qual è la più bella? Per dire, nella famiglia degli uccelli. Guardate il piccolo, qualcuno ha detto il fagiano, va bene. Diamo un'occhiata al grande fagiano maschio, quanto è bello. E guardiamo la piccola fagiana maculata. Diamo un'occhiata ai cervi. La cerva è una cosa semplice, piccola dall'aspetto familiare. E il cervo è una specie molto grande e bella. Guardate il toro e la mucca, guardate l'alce, il maschio e la femmina, guardate qualsiasi cosa vogliate guardare e troverete sempre che il maschio è più bello a parte la razza umana. E il maschio è brutto e la femmina è bella, è così. Se vedete un maschio che è una creaturina bella, ricordate soltanto, c'è una cellula fuori posto da qualche parte. Ora quello dovrebbe far sentire bene tutti noi brutti, ma è così. Quando vedete un uomo che pare agisce come una donna, c'è una piccola parte di perversione là da qualche parte. E vedete una donna che cerca di agire e di sembrare un uomo, là è di nuovo pervertita. Erano entrambi nel maschio all'inizio e Dio li separò. Egli mise lo spirito maschile nell'uomo e prese lo spirito femminile e lo mise nella donna. E quando vedete un uomo che cerca di essere femminile o una donna che cerca di essere maschile, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Notate in modo che fossero uno, sia anima che corpo. Egli prese una costola dal suo fianco e fece una donna, vedete. Una donna non era nella creazione originale, è un prodotto derivato dell'uomo, vedete. Oggi in America lei è il capo, Dio e tutto il resto. Lei si contorcerà lungo la strada e manderà più anima all'inferno di tutti i locali di contrabbando che potreste mettere tra qui e Los Angeles, è così. Ciò nonostante, una brava donna è la cosa migliore che Dio potrebbe dare ad un uomo, perché parte di lui. Ma da questa Hollywood qua giù e tali buchi infernali come quello hanno corrotto la nazione, la vita della nazione, e spezzato la spina dorsale attraverso l'immoralità della femminilità e della maternità tramite tribunali di divorzio e tutto il resto. Io uscirò dal mio testo, tornerò di nuovo una volta. È attraente, ora lo fa di nuovo, lo rende educativo, intellettuale. Non ci ha detto lo Spirito Santo in 2 Timoteo, 3 capitolo, che negli ultimi giorni sarebbe diventato un gruppo intellettuale nella Chiesa? Temerari, gonfi, amanti dei piaceri più che amanti di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore verso i buoni. Voi dite, quelli sono i comunisti. Oh no, loro sono i cosiddetti cristiani, vedete, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza. E la potenza è la parola resa manifesta. Disse, il Vangelo è venuto a noi non solo tramite la parola, ma tramite la potenza e le dimostrazioni dello Spirito. Sto parlando dell'esercito di Dio ora fortificato. Lo rende attraente, ricco, luccicante. Oh, tutto luccica con Hollywood, la fossa del fascino della terra. E una volta andavamo a Parigi per avere condizioni modello per le nostre donne, e ora Parigi viene qui per prenderli da noi. Tempo fa qui ho predicato sull'invasione degli Stati Uniti e rovesciare il governo americano. Dovreste ascoltarlo. C'era una piccola impertinente seduta sul palco, o una piccola spregiudicata come la chiamate voi, e dissi, eccola qui, ed è così. La più infima di tutte le nazioni, più divorzi in America che nel resto del mondo messo insieme, quasi. Corrotta, sporca, sudicia. È l'ultima civiltà e siamo sulla costa ovest, dove l'est e l'ovest si incontreranno. È così, proprio nelle nostre chiese, proprio tra la nostra gente. Ma Satana lo rende attraente, certamente è attraente, il peccato è attraente. Ma il nemico continua a trovare un esca migliore, lui la spoglierà ancora un po' e farà questo e farà quello. E non preoccupatevi, non la renderà mai completamente nuda, allora sarebbe orribile, vedete, lui sa proprio cosa fare. Ma Satana continua ad introdurre il peccato, e quello era il peccato originale. Ecco dove sta uscendo con la stessa cosa in cui è entrato il regno, la guerra. Ora osservate, ma Dio non deve fare altro per il suo, renderlo più attraente. L'unica cosa che egli deve fare è proprio innalzare lo stendardo della sua stessa parola contro il nemico. Quando la Bibbia disse, quando il nemico entra come una fiumana, lo Spirito di Dio innalza uno stendardo contro di esso. Cosa fa egli? Egli rende la parola che ha già pronunciata più certa. Prendendo la sua stessa parola e rendendola più certa. Non ho il mio borsellino, ma avete mai notato sul retro di un dollaro americano? Da una parte c'è il sigillo americano, un'aquila con le frecce negli artigli, il sigillo americano. Ma nell'altro angolo davanti a voi, credo l'angolo destro, ha una piramide e là sotto c'è scritto il grande suggello. Perché la nostra nazione dovrebbe pensare di rendere una piramide egizia, il grande suggello, persino sopra il nostro sigillo dell'aquila americana? Avete notato appena sopra la piramide, c'è la pietra della vetta che si trova sopra di essa come un occhio che brilla. Ora sono stato in Egitto, in quelle piramidi, come potrei occupare tutto il pomeriggio? Ora non credo nelle dottrine delle piramidi, sto solo facendo una parabola. Ma come notate quella piramide, non ricevette mai la pietra. Enoch costruì quella piramide ai suoi giorni. Non riescono a capirlo. Ora hanno tutti i tipi di religioni su ciò, come hanno nello zodiaco. Ma ogni cosa in Dio scrisse tre Bibbie, la prima fu in cielo, la seconda fu nella piramide, la terza è sulla terra, e ognuna di esse è d'accordo con l'altra. Osservate con cosa si dà inizio allo zodiaco, la Vergine. Con cosa finisce? Leo, il leone. La prima venuta di Cristo e la seconda venuta di Cristo. E ora siamo nei pesci incrociati, che è l'epoca del cancro. Perfetta. Osservate la torre qui, la piramide. All'inizio è molto ampia, poi diventa più nella minoranza, poi in alto si restringe ancora e poi viene la pietra della vetta. Cos'era? Lutero nella riforma, giustificazione. Allora il nemico iniziò a venire come una fiumana. Egli innalzò uno stendardo, la santificazione, potenza ulteriore nello spirito. Poi quando il nemico iniziò a coprire ciò e iniziarono a organizzarsi e unirsi a questo, quello e l'altro, allora lo spirito di Dio entrò nei pentecostali, il battesimo dello Spirito Santo. Loro si organizzarono e se ne andarono. Ora, cosa sta facendo egli? Non c'è un'altra epoca in cui andare. Ma egli sta prendendo quella chiesa pentecostale e togliendo gli eletti da quella e levigarlo in modo che quando questa pietra della vetta verrà su di essa, essa dovrà essere come il resto di essa. Ebbene, così quelle rocce poste lassù con centinaia di tonnellate poste lassù sono così vicine senza malta che non si può far passare una lama di rasoio tra di loro. E quando verrà la pietra della vetta, Cristo verrà al suo tempio, essa dovrà adattarsi perfettamente come il resto di essa. E il ministero della Chiesa pentecostale dovrà diventare così perfetto che si adatterà perfettamente allo stesso ministero che egli ebbe qui, che prenderà l'intera cosa che sarà la Chiesa nel rapimento. È così. Ora quando il nemico entra come una fiumana, egli alzerà uno stendardo contro di ciò. Ora osservate in Eden, egli diede loro la sua parola come loro armatura, solamente la parola parlata. Poi il nemico entrò come una fiumana ed egli prese la parola e la rese carne per dimorare fra noi, un po' più forte. Parlando da lassù, egli sta camminando qui sulla terra. Gloria! Mi chiamerete comunque santo e rotolante, tanto vale che vi ci abituate ora. Oh, là fuori prima era una parola parlata, ora eccola qui, potevate toccarla e fu fatta carne. E poi quando il nemico entrò ancora come una fiumana, egli versò la parola nella persona essendo la forma dello Spirito Santo. Ecco il vostro 1, 2, 3 ancora, giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo come Padre, Figlio e Spirito Santo e così via nella perfezione. Ora notate la parola parlata, Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi, la parola sopra di noi, la parola con noi, la parola in noi. Alleluia, voi siete da Dio, l'esercito di Dio in marcia, la parola parlata di Dio sopra di noi in una colonna di fuoco. La manifestazione di Dio della sua parola in carne. Ora lo Spirito di Dio, la parola parlata in noi. Amen. Oh. Ora, come fu ai giorni di Noè, c'erano giganti nel paese, sapete. E così anche Satana ha i suoi giganti intellettuali nel paese. È così. Oh my, D-D, I-H, doppia L, oh my, 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 giganti intellettuali. Oh, conoscono tutte le parole, tutta la grammatica, sanno proprio tutto, giganti intellettuali, ma in qualche modo diventano spie, e quello è il sistema di spionaggio. Perdonami ora, fratello intellettuale, ma è un sistema di spionaggio che si insinua fra voi per portare fuori le pecore e dire: ebbene, quello è un santo rotolante. Non è così. Se è con la parola, è così. Ora sappiamo di avere contraffazione ovunque. È così. È una battaglia. Dovete conoscere il vostro nemico e dovete conoscere la vostra armatura. La vostra armatura è la parola. Il vostro nemico è qualcosa che ragionerà contro di essa. Ora ti dico, cara, non devi fare questo. La nostra chiesa è la chiesa più grande, abbiamo più gigante intellettuale, lo ascoltate per qualche minuto, vi terrà così lontani dalla verità al punto che non saprete dove siete, è così. Oh, così ingannevole il suo colletto rigirato, sapete, e scendendo e dicendo: ebbene, noi siamo stati in cammino da molto, molto tempo. Sapete, qui non molto tempo fa ho visto dove il Papa di Roma ha invitato tutte le chiese di nuovo al principio. Ho detto: lode a Dio, mi piacerebbe farlo. Tutti voi tornate a Roma dove inizia la chiesa. Vorrei che qualche storico, qualche lettore della Bibbia o qualche studioso mi dimostrasse che la chiesa iniziò a Roma. La chiesa iniziò a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, ecco dove iniziò la chiesa. Roma non aveva niente a che fare con ciò. Roma ne fu la rovina quando si organizzò. Ma vi dirò che l'organizzazione iniziò a Roma, è vero, ma la chiesa nella sua nascita, nella sua armatura, iniziò il giorno di Pentecoste a Gerusalemme. E se l'onorevole Papa vuole tornare a quel tempo, unirò le mani a lui e dirò: benedetto Dio, metterò tutto quello che posso per te, sto cercando di tornare a quel giorno. Il messaggio dell'ultimo giorno, il messaggero della luce della sera, secondo Malachia 4, volterà i cuori dei figli di nuovo verso i padri. Il messaggio pentecostale originale è diventato così pieno di scrupoli e così via qui fuori. Prendete la parola di Dio. Le spie sono nel paese, ormai. A loro piace discutere con voi. Uno è venuto qui da me non molto tempo fa e aveva quel solo i 120 andarono di sopra. Solo i dodici apostoli ricevettero lo Spirito Santo e la guarigione divina. Noi parliamo dove parla la parola, tacciamo dove sta tace. E proseguì così. L'ho lasciato vantarsi per un po' come il gufo irlandese, tutto trambusto e piume, e comunque nessun gufo. Così andò avanti in quel modo. Disse, aspetta, dovresti darmi la possibilità di spiegarlo. Hai detto che solo i dodici apostoli ricevettero lo Spirito Santo. Sì, disse allora Paolo, non lo aveva. Se il dono di guarigione è stato dato solo ai dodici, hai detto. Allora che dire di Stefano che scese e predicò ai samaritani, imposto le mani su di loro e scacciò diavoli in un grande risveglio? Che ne è di Paolo che scese e impose la mano, e Pietro scese e impose le mani su di loro e tutti ricevettero lo Spirito Santo? Che ne è di Atti 10:49 quando i gentili ricevettero la chiamata? La meraviglia della circoncisione, il dono dello Spirito Santo, fu riversato anche sui gentili. Perché li sentivano parlare in lingue e magnificare Dio. Allora disse, possiamo noi proibire l'acqua, visto che questi non dovrebbero essere battezzati che hanno ricevuto lo Spirito Santo come abbiamo ricevuto noi al principio? Amen! Gloria è la verità! Oh, sono così felice di avere le vele disposte verso i venti del potente vento impetuoso, non è vero? Vi fa navigare proprio attraverso la Bibbia, scrittura per scrittura. Ma per affrettarsi, questi giganti intellettuali sono troppo per l'umile popolo di Dio. Ora il popolo di Dio è sempre stato incolto e umile. Ditemi solo di una volta che è stato in qualsiasi altro modo. Osservate i due figli, osservate i figli di Caino e Sette. Abele fu ucciso, quello era un simbolo della morte, sepoltura e risurrezione di Cristo. Sette prese il suo posto. Ora, i figli di Caino divennero intellettuali, religiosi, perché il loro padre era intellettuale, Caino, religioso. E Caino costruì un altare, Abele costruì un altare. Caino fece un'offerta, Abele fece un'offerta. Caino adorò, Abele adorò, e se Dio solamente rispetta una chiesa, il suo ordine, la sua adorazione, le sue offerte, e così via, se è tutto ciò che Dio rispetta, egli fu ingiusto ad aver condannato Caino, perché era religioso tanto quanto lo era Abele, ma non venne nel modo giusto. Che ne è di Moab? C'era Israele, c'era Moab che adorava lo stesso Dio che adoriamo noi. Che cos'era? Era il figlio della figlia di Lot. Ed eccoli là, uscirono e portarono il vescovo Balaam. E lui fece sette altari, proprio come erano giù in Israele. Ora, Israele era una nazione non denominazionale, non avevano una nazione in cui andare, ma andavano verso una. Amen. Qui non abbiamo una città stabile, ma stiamo cercando una che verrà. Osservate, Balaam offrì sette sacrifici puri, torelli, proprio come avevano fatto giù in Israele. E Balaam offrì sette montoni parlando della venuta di Cristo. Così fece Israele. Quindi se il fondamentalismo è tutto ciò che Dio richiede, entrambi i luoghi erano giustificati. Ma cos'era? Cos'era che Balaam non riuscì a vedere? Mancò di vedere quella colonna di fuoco. Mancò di vedere quella roccia percossa, quel serpente di rame che andava davanti ad Israele come espiazione. Non udì il grido del campo del re fra loro. Egli li giudicò per le loro opere. Dio non giudica nessuno per le proprie opere. Vi giudica per la vostra fede. Notate, voglio chiarire anche quello riguardo alla piccola donna ieri sera. Non erano le sue opere nel lavarle i piedi. Egli allora la giustificò davanti a Simone dicendo quello che lei aveva fatto. Egli la giustificò per le opere, quello che lei stava facendo. Ma quando egli la giustificò ai suoi occhi, egli disse, la tua fede ti ha salvata. Perché nessuno è giustificato per le opere. È la sua fede in lui, quale figlio di Dio. Non quello che stava facendo, ma la sua fede in lui. E la vostra fede parla sempre delle vostre opere. È così. Questi giganti intellettuali sono in quei giorni erano lontani. Sì, guardate cosa divennero i figli di Caino. Scienziati, dottori, lavoratori di metalli, grandi uomini sulla terra. Ma cos'erano i figli di Sette? Contadini, pastori, vedete? Non potevano affatto paragonarsi a loro. Dio ci paragonò a pecore. Se qualcuno ha mai allevato una pecora è una cosa, quando è persa, è totalmente persa. Non può andare da nessuna parte senza il pastore. Ed ecco come Dio ci ha creati. Non pretendiamo di essere intellettuali, abbiamo solo un pastore, ecco tutto. Ed egli ci porta in giro di pascolo in pascolo. Così oggi queste grandi spie intellettuali sono troppo per i poveri umili figli di Dio. Ora, Giuda disse nel libro di Giuda, l'ultimo dei Giuda là, disse che si sono insinuati in mezzo a noi, si sono insinuati dentro, vedete? È questo che fa sì che si scatenino in queste grandi collere, come hanno fatto. Si sono insinuati fra noi, uomini, preordinati a questa condanna. Si sono insinuati in mezzo a noi, allontanandoci dalla parola, facendoci perdere fede nella parola, luoghi erranti, navi senza vele. Il vento impetuoso poteva soffiare, là avevano solo un vecchio palo morto dell'organizzazione che faceva i giorni dei miracoli sono passati, nessuna cosa come la guarigione divina. Ma se avete una vera vela spirituale posta lassù, lo Spirito lo raccoglie e lei si allontana attraverso terre di cui non sanno nulla, giusto? Sì. Facendovi perdere fede nella parola tramite le loro esperienze di seminario raffinate. Hanno attaccato Noè allo stesso modo. Hanno attaccato i figli di Dio ogni volta allo stesso modo. Nimrod si costruì una torre per allontanarsi dalle piaghe di Dio, ma non durò. Nebuchadnezzar si costruì una città, ma cadde. Noè costruendo l'arca, potreste immaginare gli scienziati in quei giorni che potevano costruire una piramide che noi non potremmo costruire oggi. Potevano imbalsamare un corpo con un fluido di cui non sappiamo nulla. Loro sapevano molte cose che non abbiamo ancora imparato. Potreste immaginare quegli scienziati dire: vecchio ciarlatano, mostrami, possiamo raggiungere la luna con il nostro radar e altro. Non c'è un granello d'acqua tra qui e là, come verrà? Ma Noè disse: Dio, se egli ha promesso dell'acqua, egli può mettere là dell'acqua, vedete? Certo, è troppo per questi bambini oggi, questi poveri bambini, gli intellettuali. Oh, guardate il giorno di quando Giosafat venne uscì dai suoi terreni e incontrò Acab. E Acab, che aveva sempre un interesse personale, disse: Ramoth di Galaad non appartiene a noi? Disse: certo, Giosuè nel dividere il paese ce l'ha dato. Disse: va bene. Ma sapete, Giosafat era un bravo uomo, ma proprio fuori dalla sua posizione. Ecco qual è il problema con molti uomini oggi in alcuni di questi obitori spirituali. Ghiaccioli che pendono dentro il termometro, spiritualmente parlando a 90 sotto zero. Entrate là e dite: amen o loda Dio. Ognuno allunga il collo come un'oca selvatica e si guarda attorno per vedere cosa succede. Morti, doppiamente morti, strappati dalla radice, si dimenticano di... Una sera stavo predicando e una donna iniziò a gridare e a clamare. Un piccolo fratello battista mi disse, il giorno dopo disse: mi stavo godendo il tuo messaggio finché quella donna iniziò a gridare. Disse: sai che mi vennero i brividi alla schiena. Dissi: fratello, stai vivendo nel mondo più tranquillo in cui tu abbia mai vissuto. Se andrai all'inferno ci sarà pianto, lamento e stridore di denti. Se andrai in cielo ci saranno sempre grida e urla. Ebbene, disse, amico, se questo ti ha fatto venire i brividi alla schiena, dissi, cosa farai quando arriverai in cielo? Ebbene, morirai di freddo quando arriverai là, dissi, saresti così fuori luogo. Perché anche gli angeli con le ali sul viso e le mani sono sui loro piedi e sui loro volti stanno cantando: santo, santo, santo il Signore Dio Onnipotente, santo, santo, santo. Dio è un oggetto di adorazione, di adorazione, adorazione. Se c'è qualcosa per cui onoro la gente pentecostale è per il lasciar liberi adorare Dio, sì. Giganti intellettuali, là c'era Giosafat abituato ad adorare Dio, qui c'era Acab. E Giosafat, naturalmente essendo un uomo di Dio, pensò che la prima cosa fosse consultare Dio. È la cosa migliore, disse, dovremmo consultare Dio. Oh, disse Acab, certamente vostro onore, signore, mio re, sì signore, vostro onore. Bene, certo, ho un seminario qua giù pieno di loro. Ne ho 400 dei migliori che ci siano. Disse, chiamali. Ed ecco salire il dottor PhD. DLL tutti loro, andarono lassù e così fece Micaia e tutti loro, salirono lassù, non Micaia, tutti i profeti andarono lassù e dissero, profetizza e dici, dobbiamo salire a Ramoth di Gala dove Giosuè, Dio ci ha dato quella terra. E scesero e consultarono Dio e pregarono, tornarono su e dissero, sì, Sali il Signore con te. Ezechia andò e si fece un grande paio di corna, corse attraverso la folla e disse: con queste grandi corna di ferro spingerai il Ramoth di Galaad, spingerai i Filistei fuori dal paese, o i Siri, con queste li spingerai fuori dal paese. Oh, ora ragioniamo, ora, disse. Come sapete che è così? Guardate qui, Dio ci ha dato quella terra. Il cibo che viene cresciuto su quella terra va ad Israele. Dio ce l'ha dato tramite Giosuè. Amen, dissero tutti loro. Proprio così, Signore, vostro onore. E il nostro nemico si sta ingrassando della nostra terra. Non è giusto. Amen, suona bene. Non suona bene intellettualmente? Ma sapete, c'è qualcosa del genere che proprio non colpisce sempre un uomo di Dio. Giosafat si guardò attorno e disse: è tutto quello che hai? Ebbene, disse, ne abbiamo 400 qui in un unico accordo. Ebbene, l'intera scuola è qui presente. Tutti i seminari sono insieme, tutti loro sono qui. Non risuonava proprio in qualche modo. Quello era quel seme predestinato, vedete, qui. Disse, non ne hai solo un altro? Disse, sì, ne ho un altro, ma lo detesto, disse. Egli è Micaiel, figlio di Imla. Ma disse, io lo detesto perché profetizza sempre il male contro di me. Oh, fratello, Dio benedica quell'uomo. Disse, qui c'è ognuna delle nostre organizzazioni, ognuna di essi in accordo, come l'ONU, la suora. Sapete che la Bibbia disse che gli avrebbe prima legati in un fascio le zizzanie. Si stanno di certo raggruppando insieme, tutte al Concilio Mondiale delle Chiese. Ognuno di loro sta andando, ecco dove tutto è diretto. Quello allora dà alla Chiesa una possibilità di crescere. Bene, arriva una piccola persecuzione dove non siete nutriti così bene, tutto il resto dovete essere spinti insieme. Dio ha un modo di fare le cose, sapete. Quindi per prima cosa sapete che tutto, egli disse, mandalo a prendere, ascoltiamolo, vediamo cosa dirà. Disse, ti avverto prima che venga, quel tizio non fa altro che sbavare continuamente contro di me. Oh, non lasciate che le dica così. Così mandarono il consiglio dei diaconi a prenderlo per tenere questa riunione. Così quando arrivarono, vennero a prenderlo, dissero, guarda Micaia, sai una cosa? Sei stato messo fuori dall'associazione, capisci? Non sei più nell'associazione, abbiamo dovuto scomunicarti. E ora ti dico, sai, e sei un israelita come lo siamo tutti noi, sai che il ramo di Galaad appartiene a noi. Ora ti dirò cosa fare. Se vuoi trovare favore e tornare di nuovo nella tua giusta posizione con i fratelli, ti dico cosa fare. Vai là e di la stessa cosa che dicono loro. Fratello, allora stava abbaiando all'albero sbagliato. Quel genere di cose non funzionano con un uomo di Dio, un profeta. Sapeva che ciò che lo fortificava era la parola di Dio. E gli disse, come il Signore vive, dirò solo quello che gli mi mette in bocca. Oh, amen, eccovi. Dite solo, ora se lui, qualcuno dice, quello che faccio anch'io, ognuno cercherebbe di dirlo, ma se mette là dentro qualcosa di contrario alla sua parola, è stato il diavolo a metterlo là dentro, non Dio. Dio mette solo la sua parola. Osservate dove sta arrivando quel profeta. Egli sapeva che la parola di Dio veniva ai profeti, ed Elia, il profeta, aveva già maledetto Acab a motivo di Naboth, e aveva detto che i cani avrebbero leccato il suo sangue. Quindi come poteva Dio benedire ciò che aveva maledetto? Così Micaia disse, aspetta e vedrò cosa gli dice. Vedete che prima avrà la visione e la confronterà con la parola. Quello avviene sempre, confrontatelo con la parola, quello è l'Urim Tummim di Dio. Così poi quando lui andò, disse, datemi la notte, e quella notte potrebbe aver pregato tutta la notte, e il Signore venne da lui, gli disse cosa dire. Scese il mattino dopo, disse, salite, va bene, ma ho visto Israele disperso come pecore senza pastore. Vedete cosa aveva fatto? Aveva comparato la sua visione alla parola e là sapeva di essere perfettamente nel giusto. Non importa quanti di quegli intellettuali grandi, elevati, istruiti e raffinati studiosi e seminaristi. Quello non turbava affatto Micaia, perché rimase fortificato tramite la sua visione della parola. Eccolo là. Uno di loro gli diede uno schiaffo sulla bocca e disse: ora non ti prenderemo mai nell'associazione, disse. Lascia che ti mostri qualcosa, Micaia. Non è ragionevole. Non mi importa quanto ragione ci sia, se è contro la parola di Dio e contro la parola di Dio. Se un gigante intellettuale venisse e dicesse: non abbiamo bisogno dello Spirito Santo, non abbiamo bisogno di questa guarigione divina, quello non mi importa quanto sembri ragionevole. Se è contrario alla parola, Dio ha dato la promessa. Amen. Dicono, quello era solo per gli apostoli. Mi chiedo solo dove arrivino. Pietro disse il giorno di Pentecoste: ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Per la remissione dei vostri peccati riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per quelli che sono lontani, per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. Amen. Solo per gli apostoli e per ognuno che è chiamato, sì. Non ascoltate quel gigante, vedete. Noi lottiamo, la Bibbia dice qui, non contro carne e sangue. Non cerchiamo di rompere le prese di lotta nel ring contro carne e sangue, ma cerchiamo di spezzare le prese sul cuore dello Spirito che ha fatto presa sulle persone. È entrato nel loro sistema, nel loro cuore, gli fanno fare dire cose che sono sbagliate. Certo, ero solito, sapete, io stesso sono un ex pugile, io avevo il campionato imbattuto del peso gallo di tre stati. Ero solito guardare i tizi venire sul ring con ogni genere di roba stravagante che penzolava su di loro, tutti fantasiosi. Quello non li rendeva combattenti, a volte era una finzione. Quello non aveva niente a che fare con voi, se non avevate qualche forza nascosta là per spezzare le prese. Ed ecco il modo in cui cerchiamo di portare le nostre chiese oggi, con il campanile più alto, le panche più belle, le folle vestite meglio. Quello non rompe le prese, no. Ci vuole quella potenza nascosta dello Spirito di Dio, quella parola là dentro per spezzare la presa. È così. Come Pietro era bravo con la sua spada, quando Gesù era nei guai lui tirò fuori la sua spada, poteva sbattere in ogni direzione e tagliò il sommo sacerdote all'orecchio del suo servitore con una spada. Ma quando arrivò al vero coraggio cristiano, lui non lo aveva, sì. Ma il coraggio spirituale, lui rinnegò la parola fatta carne che stava proprio in mezzo a loro. Era bravo con la sua spada e così. Poteva duellare con il credo tanto bene quanto chiunque poteva. Ma lui, quando si trattava di coraggio spirituale, non lo aveva. Così fallì proprio là. Ora, perché? Sapeva solo una cosa, il suo credo. Ma fratello, dopo essere salito a Pentecoste, indossò l'intera armatura di Dio. Ora osservatelo, ora è una persona diversa, ha indossato l'intera armatura. Cos'era quella parola con cui aveva camminato? Era lui, facendolo ardere con fuoco nella sua carne e anima. Indossava l'intera armatura di Dio. Quella è l'armatura provveduta da Dio. Egli ebbe il battesimo riempito con lo Spirito Santo. Che cos'è? Dio si rende sempre presente nel suo stesso esercito. Dio il giorno di Pentecoste inviò l'intera armatura di Dio per il suo esercito, che era lui stesso fra voi. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, Matteo 28. Bene, che egli è con noi, in noi, quella è l'armatura, essa è lui. Egli è la parola ed egli è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è in noi, che è la parola che rende la promessa manifesta. Questa è la promessa, Cristo è la parola ed egli la rende manifesta. Lo Spirito vivifica la parola, rende il, in altre parole, egli è la polvere che manda fuori da lì il proiettile con ciò, come era la polvere quando Davide affrontò Golia con una fionda con dentro una pietra. Aveva solo un punto da colpire ed era proprio lì in mezzo, il resto era corazzato, ma Dio entrò in quello spirito.
He had 5 stones and a slingshot.
Cos'era? Aveva 5 pietre e una fionda. Guardate, F-E-D-E in G-E-S-U.
Here he comes.
Eccolo venire, qualcosa sta per accadere perché c'è la parola, la promessa e la potenza per scagliarla. Ecco cosa ci serve oggi, è un uomo che prenderà la parola di Dio con la potenza dello Spirito Santo dietro di sé per spingerla là fuori e guardarla avvenire. Quello è l'esercito di Dio. Amen. La sua parola di fuoco, il suo esercito è tutto vestito con l'eterna presenza di se stesso là dentro, che viene con noi. Io verrò con voi, sarò in voi, non voi che parlate, il Padre che dimora in voi, egli compie le opere. Nel suo esercito, egli presenta il suo esercito sotto forma di 5 uffici. Prima apostoli, profeti, insegnanti, pastori, evangelisti. Quello è il suo esercito, quelli sono i suoi soldati, quelli sono i suoi ufficiali comandanti, tutti con il battesimo dello Spirito Santo, aspettandolo fuori di affrontare il nemico su qualsiasi terreno venga, per affrontare il nemico con la parola di Dio. Amen. Ognuno si sostiene a vicenda con lui, il capitano capo non là fuori, davanti, quassù, in alto, dietro, ma in loro. Amen. Quello è l'esercito. Rivendicare. Rivendicare cosa? La sua risurrezione tramite la dimostrazione delle sue opere. Giovanni 14, 12. Gesù disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Che cos'è? È Dio nella Chiesa in questi 5 uffici predestinati, sostenendo ogni parola che gli disse con lo Spirito Santo stesso là dentro, che è la parola resa manifesta, dimostrando la sua risurrezione, dimostrando che egli vive. Tutte le altre religioni sono morte, le loro forme sono morte, ce n'è solo una che è giusta ed è il cristianesimo, perché Cristo vive nella Chiesa di Cristo. Amen. Rendendo manifesta le sue parole, perché egli è lo stesso. Se è la stessa parola, farà le stesse cose e mostrerà le stesse opere e gli stessi segni. Matteo 28 dice così. Sarà con il suo esercito in loro assicurandoli. Pensateci, il grande generale parola, trionfo in noi. Forse vi sto trattenendo troppo a lungo, non voglio stancarvi. Ma guardate, le persone a casa sono abituate a restare sedute per ore e ore quando insegniamo. Cercherò di interrompere proprio fra qualche minuto, non voglio che usciate, voglio pregare per voi prima che andiate. Penso che questo sia più essenziale per voi di qualsiasi fila di preghiere, vedete? Lo è di certo. Ora, se solo ascolterete, vedete? Il grande generale del trionfo che scese fu reso, la parola fatta carne, prese quella parola e sconfisse Satana su ogni terreno e disse: se distruggerete questo tempio, io lo risorgerò il terzo giorno. E perché? Davide nella parola disse che io non permetterò al mio santo di vedere la corruzione, né lascerò la sua anima all'inferno. Ed egli sapeva che quella era una promessa di Dio che sarebbe risorta, ed egli prese quella parola e andò alla morte con ciò, e sapendo che quella parola doveva essere compiuta. Non c'è una parola che Dio ha promesso che non avverrà. Disse: cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà meno. Ogni promessa è perfetta. E su quell'unica promessa nella scrittura: non lascerò che il mio santo veda la corruzione, non gli permetterò di vedere la corruzione, né lascerò la sua anima all'inferno. Ora Gesù sapeva che la corruzione inizia nel corpo dopo 72 ore, il naso si infossa, un becchino se presente lo saprebbe. Ora la corruzione inizia nel corpo. E Davide disse tramite lo Spirito Santo, un uomo ispirato, la parola del Signore veniva a questo profeta, disse: non permetterò che il mio santo veda la corruzione. Ed egli sapeva che prima che una cellula si corrompesse, egli sarebbe uscito dalla tomba. Perché? Egli era la parola, fortificato dalla parola, ed egli risorse, vinse la morte, l'inferno e la tomba. Ed egli stesso ritornò nella forma dello Spirito Santo per fortificare il suo esercito per quest'ultimo giorno, in questo grande assalto, dove sorgono questi grandi giganti intellettuali ragionando contro la parola. Ma non vi lascerò senza conforto, verrò di nuovo e sarò con voi, in voi. Di nuovo egli disse: io pregherò il Padre, egli vi manderà un altro Consolatore che è lo Spirito Santo, egli dimorerà con voi per sempre. Che cos'è? La parola, l'artiglieria di Dio nell'essere umano manifestando la risurrezione. Pensateci, quel grande vincitore che vince ogni malattia, conquista ogni superstizione, conquista ogni gigante, conquistò tutto quello che c'era da essere conquistato sulla terra, morì, conquistò l'inferno, conquistò la morte. Conquistò la tomba, conquistò le atmosfere, ascese in alto, tornò nella forma dello Spirito Santo e noi siamo più che conquistatori tramite colui che ci ama. Amen. Che esercito, come un potente esercito il soldato cristiano marcia. Amen. Grande trionfo egli è in noi, non io, egli l'ha già conquistato. Non devo fare niente se non credergli e andare avanti, sì Signore, perché egli è risorto e il suo spirito è in noi, il grande vincitore, la presenza della risurrezione è in noi. Siamo risorti dalle cose del mondo, dall'incredulità e dai credi ad un Cristo vivente, vedete, con ogni potenza del nemico sconfitta, anche la morte stessa è sconfitta. L'inferno è sconfitto, la tomba è sconfitta, ogni malattia è sconfitta. Amen. Non io un vincitore, egli ha vinto. Non quello che sono io, quello che egli è. Amen. Dove si trova egli? In me. Sono passato dalla morte alla vita. Qualcuno ha detto, Billy, ti comporti da sciocco. Ebbene, forse lo sono, ma mi sento meglio in questo modo. Lasciatemi proprio stare così. Qui dentro ho la vita, là fuori ero morto. Sto molto meglio oggi vivendo. Amen. Oh, lo amo. Non va davanti a noi, egli entra in noi. Un grande incendio scoppiò a Jeffersonville qui non molto tempo fa. L'esercito FAO o la compagnia iniziò a bruciare e mandarono a chiamare i vigili del fuoco. E il dipartimento dei vigili del fuoco di Jeffersonville rimase attorno come un ragazzo con un piccolo manicotto, il capo, che camminava là intorno con un sigaro, come un manzo del Texas senza corna, camminando là intorno dicendo «Spruzzate un po' d'acqua quassù!» Spruzzate un po' d'acqua quassù, ragazzi, forza, forza! Tutti vedevano che lui era il capo. Spruzzate un po' d'acqua quassù. Beh, dissero, dobbiamo chiamare un altro dipartimento dei vigili del fuoco. Lui, loro non sono sufficienti. Mandarono giù Clarksville, eccoli arrivare. Bang, bang, bang. Salirono lassù, ecco il capo uscì, strinse la mano all'altro capo onorandosi a vicenda. E come potete avere fede quando fate le preferenze? Brr, mai. Un uomo famoso vescovo, un uomo famoso presbitero. Niente, siamo fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Non c'è niente di grande per noi, Dio è ciò che è grande in noi, lo Spirito Santo in ognuno di noi che crede. Nessun grande santo vescovo e santo padre, è lo Spirito Santo che è nelle persone. Sì. Così venne questo dipartimento dei vigili del fuoco di Clarksville. Buonasera, vescovo. Ah, sì, così. L'edificio continuò proprio a bruciare. Dopo un po' chiamarono Louisville. Fratello, allora avevano qualcosa. Posso stare là ora e vedere quell'autoscala dei pompieri, avvicinarsi là. E loro che andavano là dicevano, sfondate quella finestra, spruzzate un po' d'acqua là dentro. Quando quel grande esercito addestrato di combattenti di Louisville arrivò lassù, fecero girare quel camion là per la strada, fratello. Ripulirono metà del marciapiede quando girarono. Chi era alla fine della scala? Avevano un elevatore elettrico che la lanciò in alto. Chi era alla fine della scala? Lo stesso capo dei vigili del fuoco. Amen. Quando loro aveva in mano il manicotto e un'accia nell'altra mano, disse, fatelo andare, e tirarono quella leva. Chi andò per primo? Il capo dei pompieri. Quando sbatté contro il muro, prese quell'accia prima che la scala arrivasse contro il muro e la sbatté contro la finestra, disse, andiamo ragazzi, non andate avanti ragazzi, forza ragazzi, alleluia. Ecco cosa fece Cristo. La parola venne, visse come un essere umano, vinse la morte, l'inferno, la tomba, non disse andate avanti, e gli disse, forza, io sono con voi. Il fuoco fu spento molto presto. Ecco cos'è il grande vincitore. Non abbiamo bisogno di grandi giganti intellettuali, di denominazioni. Io appartengo alla chiesa più grande della città. Assurdità! Io appartengo alla più piccola, ma è l'unica. Sono stato nella famiglia Branham per 53 anni e non mi hanno mai chiesto di unirmi alla famiglia. Sono nato un Branham, ecco sì. Ecco come siete figli di Dio, siete nati figli di Dio tramite la nuova nascita. Un capo che guida in ogni battaglia, il nostro grande capo che guida la via di ritorno a casa. Quando le nazioni, ascoltate ora in conclusione, quando le nazioni qui non molto tempo fa iniziarono a fornire un elmo per la protezione del loro esercito, ora sapevano che avrebbero dovuto usarlo. Sapevano che sarebbero volati frammenti di bombe, quindi sapevano che dovevano usarli. Oh, potrebbe non essere sembrato così necessario nell'addestramento, ma fratello, una volta sul campo di battaglia dovete averlo. Quando addestrano i soldati, se qui ce ne sono, credo che sia uno zaino da 40 kg che mettono sulla schiena di una piccola recluta. Lo fanno partire qui e suda quasi fino a morire. In addestramento non pensa che sia necessario, ma aspettate solo che venga il tempo. Avrà bisogno di tutto ciò che è in quello zaino, sarà felice di averlo, sì signore, lui deve averlo e sarà felice che lo abbiano addestrato a usarlo. E così ora Dio, sapendo che in questi ultimi giorni verranno giganti intellettuali, verrà ogni cosa intellettuale, ogni tipo di nemico con potenza di ragionamento per cercare di dimostrare alla Chiesa che i giorni dei miracoli sono passati, e tutto questo Dio ha riempito il battesimo dello Spirito Santo con cosa? Parlare in lingua, interpretazione di lingua, profezia, doni e ogni genere di cose. Possono sembrare duri nell'addestramento, ma fratello, sul fronte di battaglia ognuno di loro deve essere usato. Dio equipaggia i suoi soldati esattamente con quello che serve da usare. Amen. Oh, potrebbero dire impara solo la psicologia, quello non funzionerà, no signore, quello è inconsistente quanto il brodo fatto dall'ombra di un pollo che è morto di fame, quindi non va bene, dobbiamo avere la potenza dello Spirito Santo che viene sull'uomo con tutti i nove doni spirituali che dimorano in lui. Oh, dite voi, non mi piace scendere laggiù, non mi piace pregare tutta la notte, non mi piace, ebbene allora sarete uccisi sul fronte di battaglia, rimanete là finché Dio non vi equipaggia con il battesimo dello Spirito. Allora tutto ciò di cui avete bisogno in questo mondo o il mondo a venire vive proprio in voi. Il Dio che sa ogni cosa sapeva come equipaggiare il suo esercito. L'ha equipaggiato con il battesimo dello Spirito Santo, è esattamente ciò che egli ha mandato per questi ultimi giorni. Egli sapeva che avremmo dovuto averlo, sapeva che le persone avrebbero ragionato, avrebbero iniziato a leggere questa parola quando sarebbe stata stampata qui. Cosa sarebbe accaduto? E oggi troviamo le persone che dicono, ebbene ora, dov'è quel Dio della storia? Dov'è quel Dio che attraversò il Mar Rosso? Dov'è quel Dio che ha guarito i malati? Cercano di dire remoto. A cosa serve dare vitamina ai vostri canarini e far loro avere buone ali forti e tenerli in una gabbia? Quello che cercano di fare quelle persone, dar loro da mangiare ogni tipo di vitamina di questo, quello e l'altro. E per prima cosa sapete, dicono loro che tutti i giorni dei miracoli sono passati, siete rinchiusi in qualche piccola cosa qua giù. È una bugia. Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio sapeva che sarebbe servito il battesimo dello Spirito Santo per dimostrare i suoi segni degli ultimi giorni. È così. Egli sapeva per essere un testimone efficace. Come il nostro gentile amico, non dico il suo nome perché non è appropriato questo versetto. Era registrato, ma un prezioso amico, un buon fratello del tipo che scese a Sodoma, di cui vi ho parlato l'altra sera. Quando era in India, sapete di chi sto parlando, quel vescovo indiano lo sfidò che non c'era cosa simile a Cristo, era una religione fatta dall'uomo, disse, io prenderò 30 persone da questa parte, di malati, e tu prendine 30 da quella parte, io ne guarirò uno ogni volta che tu ne guarirai uno e la tua Bibbia insegna che guarirà. E questo certo grande evangelista disse, i giorni dei miracoli sono passati, egli non farebbe una cosa simile. Penso come Elia disse quella volta, perché non avete mandato a chiamare? Se non avevi la fede per farlo, ce ne sono molti qui che ce l'hanno. Oh fratello, potrei essere stato sconfitto, ma non avrei mai lasciato che quell'infedele rimanesse là, o quell'incredulo, e prendesse in giro la parola di Dio. Se avessi dovuto cadere nella sconfitta, sarei sceso confidando nella parola di Dio. Come i ragazzi ebrei dissero, il nostro Dio è in grado di liberarci da questo fuoco, ma comunque non ci inchineremo mai a questi credi. È così. Avete bisogno dello Spirito Santo per farvi strada là fuori. Perché non l'ha detto quando eravamo in India? Perché non l'ha detto quando quell'uomo cieco venne proprio là davanti al re Nehru e si avvicinò davanti a quella gente e testimoniò di essere stato totalmente cieco in un seminario metodista e fu guarito e fu reso perfettamente sano sul palco? Sanno cosa sfidare e cosa no, certamente lo sanno, pensano di avere una possibilità. Satana conosce quel ragionamento e dove si trova il ragionamento, sì signore, per essere un efficace testimone della sua risurrezione. Egli sapeva che sarebbe servito lo Spirito Santo, perché l'uomo non può fare quelle cose. Egli equipaggiò il suo esercito con lo Spirito Santo per fare quelle cose, per far conoscere i segreti del cuore come egli promise. Non potete farlo con nessun tipo di addestramento. Dovete farlo tramite il battesimo dello Spirito Santo, l'armatura di Dio, e questa è la luce della sera. Per rendere ebrei 13:8 una realtà serve più di un addestramento. Potete leggere parole, leggere parole, leggere parole, e non lo farà mai avvenire finché là non avrete lo Spirito Santo per manifestarlo. Quella è la luce. Indossare l'intera armatura di Dio, non solo un vestito, vestirsi e dire gloria a Dio, lo Spirito Santo. Allora state spruzzando tutta la potenza dal fischietto, non state facendo niente di buono. Mettetelo in azione, mettetelo nella fede, fatelo muovere, fategli fare qualcosa. Indossate l'intera armatura di Dio per uscire e resistere alle astuzie del diavolo. Quando disse Gesù Cristo è una falsa religione, è morto da molto tempo, non c'è una tale cosa come questa, non c'è una cosa simile a questa, e i giorni dei miracoli sono passati. Restate là con il battesimo dello Spirito Santo e dimostrate che è la verità. Gloria! Pensate che mi comporti in modo strano? Forse lo faccio, per il mondo perso, se non l'ho trovato in Cristo, che la mente che era in Cristo sia in voi. Serve il battesimo dello Spirito Santo, l'intera armatura di Dio, non solo stringere la mano ad un predicatore, mettere il proprio nome sul libro, prendere del cosciere e ingoiarlo e un prete beve il vino. Non è questo. Ma fratello, è rimanere là finché arriva un potente vento impetuoso che riempie tutto il vostro essere, toglie tutti i vostri dubbi, toglie tutti i vostri credi, toglie tutto il resto.
In there with a power of God behind it to back it up.
E metterla dentro, la parola con la potenza di Dio dietro di essa per sostenerla. Gloria! Mi sento davvero bene. Amen. Dio disse così, è lo Spirito Santo, non un. Ne ho molte altre qui, ma non le dirò. Fratello, l'intera armatura di Dio è il battesimo dello Spirito Santo con la parola dietro ciò. E se qualcuno dice di avere lo Spirito Santo e nega una parola di questa, allora non è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo scrisse questa Bibbia ed egli disse, chiunque toglierà qualcosa adesso aggiungerà qualcosa in essa. Allo stesso modo sarà tolta la sua parte dal libro della vita. Lo Spirito Santo riconosce solo la parola perché quella la sua parola, ed egli non può ritrattare la sua parola, deve mantenere la sua parola. Amen. Qualcuno ha detto abbiamo lo Spirito Santo e non crediamo nei miracoli. Allora dimostra che non lo avete. Amen. Chiunque chiami la potenza di Dio di discernimento e profeta e così via negli ultimi giorni. Una telepatia mentale o qualcosa del genere è nato dal diavolo. Non può essere da Dio, è contrario. Non riconosce l'Urim Tummim. Qualsiasi cosa sia riconosciuto su questa e risponda alla verità è Dio. Amen. Oh, lo amo. Egli è qui. Quella parola. Non c'è niente che porti fede come la parola. L'intera armatura di Dio. Soldati addestrati. Gesù qui dentro disse, le opere che faccio io le farete anche voi. Quella è la verità. Come si fece conoscere egli il Messia? Essendo in grado di discernere gli stessi pensieri che erano nella loro mente, come lo disse nel Nuovo Testamento, le stesse opere che faccio io le farete anche voi. Ebrei, il quarto capitolo, egli lo riprese di nuovo. Disse, la parola di Dio più affilata di una spada a due tagli, perforando anche il midollo dell'osso e le giunture e così via. È un giudice dei pensieri che sono nel cuore. Alleluia! Gesù disse, come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quando Dio si fece riconoscere in un uomo, voltò le spalle così ad un uditorio e aveva la schiena rivolta ad una donna e le aveva detto a cosa le stava pensando all'interno. Quella è la parola di Dio e la verità di Dio. Gente, potreste pensare, perché siamo seduti qui con 400-500 persone seduti nell'edificio questo pomeriggio, siamo troppo pochi. Ricordate che Dio non si riunisce mai in grandi moltitudini. Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quello non significa, dite bene, ci siamo riuniti nel nome di Gesù. Ciò significa che siete effettivamente in Cristo. Il mondo è morto per voi e voi siete morti per il mondo e Cristo è vivente in voi. Egli è qui senza ombra di dubbio. Lo vedo muoversi sull'uditorio ora. Amen. Mi sta affermando. Credete soltanto. Che ne è di te, signora? Non conosco te seduta là. Hai del nervosismo, complicazioni, problemi intestinali. Credi che Dio ti abbia guarita? Alza le mano se lo accetterai. Vai per la tua strada.
Lady sitting right behind her there. Yeah.
Signora seduta proprio dietro di lei là. Sì, ulcera, se puoi credere, Dio ti sanerà. Non dubitarlo, credilo con tutto il cuore e Dio toglierà l'ulcera. Lo credi? E sulla gamba destra, credi con tutto il cuore. Se è giusto, alza la mano. Va bene. Non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia. Se siamo estranei, muovi la mano così. Vedete? Che cos'è? È Cristo, l'intera armatura di Dio. Ascoltate la parola, una spada. E c'è solo una cosa che può combattere il nemico, è la mano di fede per tenere quella spada. Qui non molto tempo fa un uomo disse di aver sognato che il diavolo continuava a dire bu bu e lui saltava indietro e il diavolo diventava più grande e lui diventava piccolo. Sapeva che prima o poi doveva combatterlo. Così afferrò la parola e ogni volta che il diavolo diceva bu, lui diceva bu, proprio in risposta e il diavolo diventava più piccolo. Ecco cos'è, serve la mano di fede per tenere la parola di Dio. Alleluia! Che ne di te? Hai un parente, ha un ictus, è così, non è vero? Sì, credi che lei starà bene? Solo abbi fede. Dite, lo stavi guardando, va bene. Ci sono un uomo e una donna seduti dietro di me. L'uomo ha un problema al sangue, artrite. Sua moglie è seduta accanto a lui, ha problema alla tiroide. Signore e signor Reder, credete con tutto il cuore, Dio vi sanerà se volete crederlo. Lo credi, signore? Non li conosco, se siamo estranei, uno all'altro, alzate la mano, vedete, eccovi, che cos'è? L'intera armatura di Dio, alleluia! Io l'amo, perché per primo mi amò e acquistò la mia salvezza. Quello che ha stordito, signore, non sapevi di avere così tanta fede, ma ero qui a guardare quella luce girare intorno, pensavo, se giro la schiena vedranno lo stesso angelo che viveva là in passato, e scese e si manifestò, e disse quello che le persone stavano pensando nella tenda, potrebbe di certo sapere chi tu eri, e che ne dite? Sfido chiunque qui dentro a credere la stessa cosa, alleluia! La potenza di Dio, l'intera armatura di Dio, l'intera parola di Dio avvolta in voi, il grande vincitore. Oh, egli è il potente vincitore da quando ha spacciato in due la cortina, cioè non solo una persona ma ognuno, chiunque voglia, ora può venire dietro la cortina, assaggiare e stare nella gloria della Shekinah, amen, essere un sacerdozio regale. Quando andavano là dietro potevano assaggiare dove avevano una pentola, un omer originale pieno di manna che cadde al principio, era tenuta là dentro solo per il sacerdozio, lo sappiamo. Ma ora la cortina è squarciata non solo per il sacerdozio, ma ognuno di noi può essere un sacerdote regale. Entrate ed assaggiate la manna originale del tipo che scese il giorno di Pentecoste, la manna per la Chiesa, lo Spirito Santo, l'armatura, ciò con cui siamo fortificati. Non con istruzioni intellettuali, il dottorato, ma siamo fortificati con il battesimo dello Spirito Santo per dimostrare che la parola di Dio è la verità. Gloria, alleluia, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo credete? Cantiamo a lui, io l'amo, perché per primo mi amò, tutti ora, lo amate, alzate la mano. Non siete felici, non siete felici. Dacci avanti i soldati cristiani, fratello, in una marcia 4-4 se vuoi. Bene. Oh my, oh! Alziamoci ora!
Oh, what do we got? The armor.
Forward into battle.
Non vi vergognate di lui, vero? Paolo disse, non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo perché è potenza di Dio per la salvezza. Prendiamo le mani e diciamo, alleluia, molto forte ora. Avanti, alleluia, alleluia, alleluia. Lode al nostro Dio, lode al nostro Dio.
Church of God, brothers, we are trained. Oh, where the saints have tried. Oh,
we are not divided. Oh, one body we. Oh, one is old and God-free. One is seraphim.
Tutti ora cantatelo.
Would you like to join?
Vorreste unirvi? L'unico modo in cui potete unirvi è nascere. Ora la grande cosa è aperta qui, l'altare di Dio, c'è spazio alla fonte. Ogni uomo qui dentro che vorrebbe unirsi a questi ranghi questo pomeriggio, che metterà da parte ogni credo che è contrario alla Bibbia, ogni pensiero che è contrario alla Bibbia, ogni dottrina che è contrario alla Bibbia, con fede camminare qua su e dire, accetto Gesù Cristo sulla base del suo sangue versato e della sua parola. Vi dico che qualcosa vi accadrà proprio qui e sarete fortificati con la potenza dello Spirito Santo. Nessuno ha il diritto di pretendere di essere un predicatore finché non ha trovato quelle sabbie sacre. Mosè era proprio il più intellettuale possibile, aveva la potenza della la conoscenza della parola, conosceva la sua posizione, sapeva di essere un profeta ogni cosa, ma finché non incontrò Dio su quelle sabbie sacre là in fondo, nessun intellettuale potrebbe mai toglierglielo spiegando, era là quando accadde. Nessuno ha il diritto di reclamare Dio finché non è venuto su quel terreno sacro che nessun gigante intellettuale può toccare. Voi eravate là quando accadde. Non fa differenza ciò che possono spiegare, sapete che è avvenuto. Oh, gloria! Volete unirvi a noi mentre cantiamo questo ancora una volta? Venite attorno all'altare, saremo felici di pregare per voi prima di iniziare la fila di preghiera. Bene, fratello, di nuovo avanti, soldati cristiani. Venite ora, unitevi a noi. Ultima chiamata, se volete venire, venite ora.
Onward, Christian soldier.
Se non siete stati fortificati dallo Spirito e dalla parola, quanti qui dentro sono già in quell'esercito, sono già stati riempiti con lo Spirito Santo, credono ad ogni parola di Dio, sanno che è la verità. Nostro Padre Celeste, non so quando potrò tornare di nuovo su questa costa per vedere queste persone, spero proprio presto di nuovo, ma Padre Celeste, ti ringrazio per questa grande testimonianza. Sera dopo sera, miracolo dopo miracolo del Dio sconosciuto e invisibile che opera fra la gente con cose sconosciute di cui non sanno niente, vederlo manifestare se stesso e far riconoscere di essere qui, dimostrando che egli non è morto ma è risorto dal sepolcro. Prego, Padre Celeste, che tu dia a queste persone tutta la potenza della forza dello Spirito Santo affinché possano essere testimoni su e giù per questa costa negli ultimi giorni. Perché veramente, Signore, ogni uomo che ha la propria giusta condizione mentale sa che siamo al tempo della fine. Ogni lettore della Bibbia lo sa, il mondo lo sa. Gli scienziati dicono che siamo a 3 minuti dalla mezzanotte, l'ora del rintocco è arrivata. E tu hai promesso che in questo giorno ciò che sarebbe venuto Leggiamo nel libro di Apocalisse, in questa epoca della Chiesa di Laodicea, che i giganti intellettuali sono entrati e hanno spinto Cristo fuori dalla sua Chiesa. Ed egli stava bussando alla porta della sua stessa casa cercando di rientrare. Oh Dio, non un'altra, né altra epoca è mai stata così, ma in questa epoca intellettuale. Ma tu hai bardato i tuoi soldati, Signora, la Bibbia, lo scudo, l'elmo, la parola, e noi oggi pomeriggio siamo un gruppo in minoranza. Ma oh Dio, affinaci, formaci, tosaci, togli l'incredulità e le cose del mondo via da noi, finché quando il Cristo verrà, egli si adatterà proprio nella sua Chiesa, nel loro programma, perché sarà il programma dello Spirito Santo guidato e mosso e gli atti dello Spirito Santo quando Cristo verrà. Concedilo, Padre, nel nome di Gesù io prego. Amen. Potete sedervi un momento. Ora chiederò a tutti coloro che hanno dei biglietti di preghiera. Di solito quando un evangelista viene in città scoprono, dicono: ebbene, solo il predicatore, aspetta il fratello Branham, il fratello Roberts, qualcuno. Non serve quello, servono anche questi uomini. Chiederò a loro di aiutarmi a pregare per i malati questo pomeriggio. Vedrete accadere qualcosa anche voi. Bene, bene, quanti hanno biglietti di preghiera? Alzate la mano. Bene, voglio che vi allineate proprio in questa direzione, proprio lungo questa corsia qui, e venite proprio da questa parte, tutti con biglietti di preghiera. Fallo dopo che avremo iniziato. No, li prenderò proprio ora con i loro biglietti. Ora allineatevi proprio qui. Voglio che i miei fratelli vengano qui con me. Proprio tutti voi pregherete per loro. La Bibbia disse, Gesù disse, cielo e terra passeranno, ma la sua parola non può fallire. Ora ascoltate attentamente, amici. Se non credete questo, state solo camminando in quella fila senza alcun effetto. Voglio chiedervi, tra le molte, molte cose che lo Spirito Santo ha chiamato per la Chiesa questa settimana, egli si è mai sbagliato in qualcuna di esse? Qualcuno ha mai visto che si è sbagliato in altre riunioni? È sempre stato vero? Se lo è, alzate le mani. Sempre vero, vedete. Bene, allora quello stesso Spirito Santo è proprio qui. Quella piccola donna seduta qui poco fa, qua giù, da qualche parte, aveva abbastanza fede per sé e suo marito. Non ricordo, mi è sembrato in qualche modo un sogno. Bene, se avete fede per alcuni dei vostri cari, pregate per loro mentre sono in questa fila. Ora pregheremo prima per questi, l'abbiamo promesso. Ed ora, mentre attraversate questa fila, qui ci sono uomini con la stessa autorità che chiunque altro ha per pregare per i malati. Ora ascoltate, voglio che tutti voi citiate questa scrittura con me. Gesù disse questo nell'ultimo incarico che diede alla sua Chiesa, dopo che gli apparve agli undici e li rimproverò a motivo della durezza del loro cuore e della loro incredulità, perché non credettero a coloro che lo avevano visto dopo la sua risurrezione. Egli disse loro: andate in tutto il mondo. Ora ricordate, egli ora sta per essere portato in alto. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato, sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. Questo è per quanti lo leggono. È una congiunzione che lega insieme una frase. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vi è stato insegnato, si stringono la mano, mettono il loro nome sul libro. Gesù disse diversamente, egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome, scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, se prenderanno un serpente o berranno una cosa mortifera, non farà loro alcun male. E se imporranno le mani sui malati, si ristabiliranno. Quello è l'ultimo incarico che diede Gesù, ed ecco la domanda che egli fece: troverò fede quando tornerò? Ora egli non disse troverò giustizia, troverò una chiesa, troverò persone, disse troverò la fede. Ecco la domanda. Ora per voi che state venendo in questa fila di preghiere, questi anziani e le persone che stanno qui, cristiani che sono riempiti con lo Spirito Santo, stanno andando con insieme a me, imporremo le mani su ogni persona che passerà da qui e sapete che sarete guariti. Uscite subito da qui e dite va tutto bene, starò bene. Quello lo conclude. Ora quando questa fila sarà conclusa, allora chiameremo sezione dopo sezione, al punto che si pregherà per tutti quelli che lo vogliono, l'ho promesso. Quanti là in platea pregheranno per questa fila di preghiera? Alzate le mani. Bene, fratello all'organo, dacci quel cantico, sol credere ora, e ora preghiamo tutti, e fratello, sorella, restate proprio dove siete, non lasciate passare una persona senza imporre le mani su di loro. Portate qui qualcuno ora che possa aiutare le persone sul palco, qualcuno possa aiutarla a scendere, vieni qui fratello Fred se vuoi, il fratello Fred Sotman là, uno dei miei amministratori, vieni qui e aiuta le persone a scendere dal palco, quando salgono resta proprio qui. E qualcuno è sceso per aiutare laggiù, o hanno, sì, hanno un usciere laggiù, bene, bene, chi ne ha i capi ora? Nostro Padre Celeste, siamo qui per favorire te e ci rendiamo conto, mentre ministriamo ai tuoi figli, tu hai detto, in quanto l'avete fatto al più piccolo di questi che credono in me, l'avete fatto a me. Ora qui ci sono madri, padri, cari figli che stanno in questa fila qui, bambini piccoli, e preghiamo, Padre Celeste, che come noi nel nostro modo umile, con tutto quello che sappiamo di fare per le persone e predicare la parola, spiegarla a loro, poi ti vediamo scendere e discernere i pensieri delle persone dimostrando che tu sei qui. Quello ti rende la grande colonna di fuoco, il grande Cristo di Dio, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora queste persone unte con il tuo spirito stanno qui per imporre le mani sui malati. Dio, prego che non ci sia un incredulo fra loro e tutti possano andarsene da qui felici, gioiendo e vedere la malattia e l'afflizione del loro corpo andarsene. Concedilo, Padre, li affidiamo a te nel nome di Gesù. Amen. Ora voglio un direttore dei cantici che possa guidare i cantici. Vieni qui, Roy. Voglio tutti con i capichini ora in preghiera, cantando nel vostro cuore, sol credere, tutto è possibile. Mentre il fratello Borders guida il cantico. Tutti iniziate a pregare ora mentre preghiamo. Ora ogni... Tutti cantino ora. Pregato per tutti ora, non è meraviglioso? Ho notato passare attraverso le file. Ora ricordate soltanto, qui ci sono persone che potrebbero testimoniare di essere stati in altre riunioni e sono solo passate attraverso una fila. Si è pregato per loro e potremmo ammucchiare su questa cosa qui lettere di testimonianza, dichiarazioni firmate da dottori. Cancro, ictus, poliomielite, ogni cosa guarita, vedete. Dovete proprio ancorare ciò e afferrarlo. Non lasciatelo, rimanete proprio lì. Ora ricordate, iniziate a notare dopo un po'. Proprio di recente abbiamo avuto una riunione, c'era una signora che è passata attraverso la fila ed era una... Le disse qual era il suo problema, aveva un problema allo stomaco, un'ulcera peptica allo stomaco. E adesso le disse così, dice il Signore, sei guarita. E adesso le disse di andare a casa e mangiare. E poi un'altra signora passò e aveva un'escrescenza sul lato del collo qui, immagino lunga 2 centimetri o qualcosa del genere, e le disse la stessa cosa, lei sarebbe stata bene. E così erano vicine di casa. E la signora con l'ulcera peptica continuò, cercò di mangiare, proprio non riusciva a mangiare. E lei cercava di prendere del cibo, lo vomitava. E alla fine andò avanti per circa 2 o 3 settimane, lei proprio sembrava che stesse proprio per perdere. E poi noi in un'altra parte del paese circa 3 settimane o 4 settimane dopo. E una mattina i suoi figli stavano andando a scuola e lei si alzò e ogni volta che prendeva qualcosa lei proprio bruciava e stava male, vomitava. E alla fine suo marito disse, tesoro, io credo che tu porti un vituperio alla causa di Cristo. Ora non potete farlo quando state confessando. Confessare significa dire la stessa cosa. Confessione, quando andate da un avvocato per fare una confessione, dite la stessa cosa e state dicendo, per le sue lividure io sono stato guarito. Ecco cosa gli disse, e state confessando che egli l'ha fatto. E lei continuò così. Un mattino lei era là a lavare i piatti piangendo e lei all'improvviso sentì una piccola sensazione strana, disse, venire su di lei, e il suo stomaco iniziò a sentirsi bene. Ebbene, non lo notò, andò proprio avanti a lavare i piatti, le venne davvero fame. La donna potrebbe essere seduta qui ora, per quanto ne so, e disse che i bambini avevano lasciato della vena nel loro piatto, sapete? Fiocchi d'amena, sapete, cotti. E di solito la facevano proprio bruciare con un'ulcera peptica. Così ne prese un cucchiaio o due e non le diedero fastidio. E poi dopo un po' mangiò un pezzo di pane tostato, non le diede fastidio, poi ha fritto un paio di uova, ha preso una tazza di caffè e ha avuto un normale giubileo gastronomico. Ha mangiato senza problemi, non le ha dato fastidio e ha aspettato circa 2 o 3 ore e niente, nessun male. Corse dalla sua vicina per dirla alla sua vicina e la sua vicina stava gridando, pensava che fosse successo qualcosa ed ecco la scuotere le lenzuole nel letto, si era appena alzata, l'escrescenza era sparita, non poteva trovarla, stava scuotendo le lenzuole cercando di trovarla ed entrambe vennero alla riunione per dare testimonianza davanti a circa 5.000 persone. Cos'era successo? L'angelo del Signore, vedete? Ora ricordate, Daniele pregò e servirono 21 giorni prima che l'angelo potesse arrivare a lui, quanti lo sanno? E quando l'angelo del Signore pronunciò quella benedizione, se lei si fosse arresa, Satana sarebbe subito entrato, ma lei proprio resistette. Ed egli passò per il vicinato quel mattino, egli sa dove vivete tutto di voi, se egli vi conosce qui, egli sa dove vi trovate. Quando egli vi darà la benedizione, egli la confermerà se solo rimarrete con essa. Passò per il vicinato e guarì quelle due donne proseguendo da qualche altra parte. Egli è Dio. Non è meraviglioso, così meraviglioso. Ora penso che sarebbe bello se potessi farvi una domanda. Ho pregato per voi, presto sarò nei campi di missione laggiù in Africa e in India, dove sono stregone e diavoli ogni cosa. Pregherete per me? Pregherete per me? Grazie. Finché ci incontreremo. Pregherete per me ora, lo farete. Ora tutti chiudiamo gli occhi, alziamo le mani e cantiamolo. Organista, dacci una nota, ho iniziato un po' basso, dacci una nota su, finché ci incontreremo. Ed ora finché ci incontreremo e se non ci incontreremo più fino al di là del fiume, ricordatevi, ho detto la verità, sarò là con la stessa testimonianza. Confido che se non vi vedrò mai più da questa parte della terra, vi vedrò lassù, ma spero di potervi vedere di nuovo qui finché ci incontreremo. Dio sia con voi. Bene, tutti insieme ora.